Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai.
Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi.
Buongiorno e bentrovati. Come tutti i sabati ci permettiamo, o meglio, voi ci date il permesso di entrare nelle vostre case per diventare di famiglia con voi e insieme a voi. Parliamo di genitori, naturalmente anche di figli adolescenti, di sfide educative, di piccoli e grandi problemi. A volte si piange, a volte si ride, a volte si chiacchiera, ci si lascia, ci si rincontra. Io incontro tutti sabato Alberto Pellai. Ciao Alberto.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Allora, si piange, si ride, oggi piangiamo, ridiamo.
Allora,
ridiamo
oggi rideremo molto, sorrideremo, ma in fondo avremo forse una piccola nota di amarezza che ci farà venire anche un po' voglia di piangere, ma...
ma? Iniziamo a raccontare i nostri amici da casa, perché chi ci ha dato lo spunto per questa trasmissione ce l'ha dato un libro di Antonella Landi, docente di lettere in un istituto professionale, che ha pubblicato per Mondadori un libro fresco fresco, il cui titolo, devo dire, è davvero un programma. Tutta colpa dei genitori, la versione della profe. Benvenuta profe.
Grazie, grazie a voi di avermi ospitata, è sempre un grande piacere essere qui con voi.
Allora, io Antonella Landi la conosco, è già stata ospite della nostra trasmissione, non mi piace fingere, quindi Antonella, noi ci diamo del tu nella vita,
certo,
e quindi anche in trasmissione, facciamo le cose trasparenti. Allora, per entrare nel tema vi facciamo ascoltare un breve estratto del suo libro.
Quando gli insegnanti si incontrano con i genitori degli alunni, è tutto un turbinio di parole leggere e discorsi profondi, problematiche gravi e domande esistenziali, analisi familiari e confessioni sincere. Mea culpa, tua culpa, sua culpa. Ma insomma, di chi è la colpa? La colpa del caos educativo che si legge sui giornali, dell'emergenza pedagogica di cui parlano gli esperti, di chi è? Perché i ragazzi studiano poco, studiano male, non studiano affatto? Perché è impossibile parlare con loro, farsi ascoltare? Perché è così difficile stabilire le regole e farle osservare? Uno dei giochi mentali da cui faccio precedere l'incontro con le famiglie consiste nell'indovinare, prima ancora che me lo dica stringendomi la mano, di quale alunno potrebbe essere genitore quel babbo o quella mamma che mi si presenta davanti. 9 su 10 ci do. La fisionomica, benché disciplina pseudoscientifica, spesso è più esatta di quanto non si creda. Il colloquio con le famiglie non apre porte, spalanca portoni. E quando si conclude, di solito con una stretta di mano e un sorriso a tutti i denti, l'immagine di questo o quello studente appare molto più nitida, priva di nebulosità, meravigliosamente tersa. I genitori oggi mi sembrano disorientati, attoniti. Meno solidi, meno sicuri di quelli che abbiamo avuto noi, meno pronti a rappresentare punti di riferimento forti. Semmai, più adatti a impersonare la crisi di questo tempo. E i figli mi sembrano più disorientati e attoniti dei loro genitori. Quasi sbigottiti di fronte a certi atteggiamenti sconcertanti degli adulti, disillusi al cospetto del mondo che hanno preparato per loro. Mi si dirà che non sono un'esperta. In effetti, la laurea ce l'ho in lettere e filosofia, non in psicopedagogia. A dirla tutta, non ho neanche dei figli.
Alberto, una vera e propria esperta di fisionomica, la nostra profe.
E direi proprio di sì, e tra l'altro con questa sua idea di saper classificare i genitori proprio nel primo momento in cui li vede, l'incontra, ha suscitato anche molte, molte reazioni. Qualcuno si è arrabbiato, qualcuno le ha dato molta, molta ragione, qualche genitore si è sentito davvero un po' colpevolizzato dal titolo, dal libro. Lei come, tu come hai reagito, Antonella, a tutti questi commenti?
Ma senti Alberto, è stata una situazione simpatica, perché quando io ho messo semplicemente la copertina sul mio sito, o comunque insomma la copertina ha cominciato a girare nei vari siti di libri in internet, con questo titolo che effettivamente è un po' fortino, io ho cominciato, prima ancora che il libro però fosse nelle librerie, io ho cominciato a ricevere mail da parte di qualche genitore piuttosto spazientito, che non conoscevo direttamente, ma insomma che si permetteva di contattarmi nel sito dicendomi: ma lei come si permette di scrivere un libro di questo genere? Tutta colpa dei genitori. Allora io ho dovuto chiedere tempo e dire aspettate almeno che il libro sia uscito, sia nelle librerie, provate a leggerlo, provate insomma a vedere, magari le idee poi possono essere condivisibili.
Certo.
E ti devo dire che con mio grande stupore, in contatti successivi che sono avvenuti anche in un forum che io ho aperto appunto per dar parola, anche dalla possibilità di rispondere ai genitori stessi delle accuse che io rivolgevo loro, mi sono trovata di fronte a un fenomeno che non mi aspettavo, cioè che molti di loro poi alla fine mi danno ragione.
Senti Antonella, tu lo sai che voi avete l'occhio, no? Voi professori avete l'occhio, inquadrate i genitori, anche noi genitori cerchiamo di inquadrare il professore che farà studiare, disperare, darà i votacci al nostro povero bambino.
Io l'occhio che temo di più è sempre l'occhio dei ragazzi, perché è sempre quello più vigile, sveglio e capace di captare proprio ogni minimo tic dei docenti che ha davanti.
Quindi voi, professore, siete veramente sotto un tiro incrociato, quello dei genitori e quello dei ragazzi. E tu temi di più quello dei ragazzi?
Sì, perché comunque io mi relaziono direttamente con loro tutte le mattine, è con loro che devo trovare punti di accordo, devo trovare sintonia ed è con loro che devo lavorare poi alla fine. Certo, la collaborazione, un certo tipo di rapporto con i loro genitori è fondamentale, è irrinunciabile, ecco perché insomma io ho avuto un po' l'esigenza di scrivere questo libro che non è un'accusa, è proprio una richiesta d'aiuto.
Alberto, anche tu sei un professore e anche tu ti siedi dall'altra parte, no, del banco, ma con ragazzi che sono più grandi, arrivano all'università dopo un percorso di liceo. Anche tu cogli nei loro sguardi critiche, invece, non lo so, accettazione?
Ma io ricordo anche il precedente libro della nostra prof di Antonella Landi e le do proprio ragione quando lei scriveva nelle sue prime pagine che entri in classe, entri in aula, hai tutti questi occhi che ti guardano, tu guardi loro e quello è un momento cruciale, cioè tu in quei primi 30 minuti ti giochi l'evoluzione del tuo anno scolastico, nel mio caso del mio corso universitario.
Allora, insieme a Laura Vanossi noi verremo.
Questa casa non è un albergo.
È tutta colpa dei genitori, la versione della prof. Noi prendiamo proprio spunto dal titolo di questo libro che abbiamo naturalmente anche letto. In linea con noi abbiamo l'autrice Antonella Landi, che è una vera prof e che nel suo libro passa un po' in rassegna tutti i vari tipi di genitori con cui è venuta in contatto e a cui chiede, direi, una collaborazione. Antonella, facciamo un po' un viaggio, no, tra le vari profili di genitori. Ci sono quelli che ti piacciono, quelli che ti piacciono un po' meno, che ti fanno arrabbiare, che vorresti invece coinvolgere in progetti.
Sì, io dico la verità, qui nel libro, poiché questo libro insomma vuole essere un po' un jacuzzi, così comunque ironico, molto in chiave umoristica, ho raccolto più che altro le tipologie che mi inquietano un po' di più, che mi fanno un po' più innervosire. Ecco, i bravi, quelli che secondo me lavorano bene con i propri figli e poi i prodotti regolarmente si vedono, non compaiono, ecco, nel libro, perché in un libro che si intitola Tutta colpa dei genitori è chiaro che sono finiti dentro particolari tipi di genitori.
Insomma, quello è il libro nero.
Nel tuo catalogo di genitori che hai coscritto, qual è il profilo che veramente ti fa più arrabbiare e quello che pur criticando in qualche modo ti trova un po' più indulgente?
Quello, senti Alberto, quello che mi fa veramente arrabbiare è il genitore che vuol fare a tutti i costi l'amico del proprio figlio. Lo trovo il più deleterio, perché secondo è come lo equiparo poi al professore che vuol fare l'amico dei suoi alunni, perché fa lo stesso danno. Io credo che una divisione precisa di ruoli sia fondamentale e credo che nemmeno i ragazzi desiderino avere i genitori come amici. Gli amici uno quando è adolescente ce li ha in numero sovrabbondante e non credo, anche se magari i ragazzi non lo dicono questo, però i ragazzi sentono, hanno invece il bisogno, la necessità fisiologica di vedere che gli adulti stanno da una parte e danno delle dritte, danno delle regole, non voglio dire che impongono chissà che cosa, però insomma delle dritte, delle spinte verso la giusta direzione, queste devono arrivare dalla parte degli adulti, che devono essere compatti, questa è la mia teoria, che poi è anche molto semplice e vissuta poi sulla mia pelle, perché questo io ho il ricordo di questo, ho il ricordo di quando ero ragazzina, avevo l'età dei miei studenti, cioè che i genitori e i professori stavano della stessa parte, ma non contro di me, per me, per il mio bene, e quindi se rompevano le scatole, se mi imponevano degli obblighi, se mi davano delle scadenze e se c'erano delle regole da rispettare, lo facevano perché volevano far di me un'ottima persona e non di certo una persona poi deprecabile una volta adulta. Ecco, quindi io penso che anche quando i ragazzi non lo dicono esplicitamente, in realtà loro ci chiedono questo, anche perché è un gioco molto matematico. Io vedo che i ragazzi, quando hanno un professore che li fa lavorare, che pretende da loro, che dà delle scadenze, lo rispettano di più. Non è vero che i ragazzi si affezionano di più a quelli più mollaccioni, a quelli che non gli fanno far niente, a quelli che consentono loro di far confusione in classe, non è vero, magari si divertono di più in quel momento, però poi a conti fatti il loro giudizio, che è poi spietato, perché i ragazzi sono sinceri quanto spietati, non è vero che il loro giudizio poi va a colpire in bene quei professori che sono stati troppo accondiscendenti. E allo stesso modo io penso che i ragazzi ai genitori chiedano questo, cioè chiedano una presenza, chiedano attenzione, però in una maniera giusta, da adulti, da educatori.
Vogliono sostanza i nostri ragazzi?
Sì, sì.
Senti Antonella, ma nei tuoi incontri con i genitori ci sono stati casi in cui con quel genitore proprio non c'era feeling, tanto che il suo profilo poteva essere inserito, no, a pieno titolo nel libro che hai appena scritto, e poi gradatamente smussando magari le punte, cercando un dialogo per il bene del ragazzo, si è creata una bella alleanza?
Guarda, io in realtà non ho mai avuto grossi problemi relazionali con i genitori, perché veramente sono una categoria che mi interessa molto. Lavorando io con i loro figli non posso non essere interessata all'origine di questi ragazzi, anzi io sono proprio curiosa. In genere passano quei 2 mesi almeno prima che i genitori dei ragazzi nuovi si presentino, no? E si facciano conoscere. Ecco, io mi vivo quei giorni come per quei 2 mesi come l'attesa poi della rivelazione, perché quando io conosco i genitori mi spiego anche tantissimi meccanismi che oggi ho avuto modo di osservare nei ragazzi, e posso dire che da lì parte i veri progressi, se poi ci possono essere, no? Nel mio lavoro, perché trovo la collaborazione, se non la trovo immediatamente la cerco, cerco di crearla. È fondamentale conoscere i genitori dei ragazzi, quindi cerco sempre di non avere un rapporto assolutamente conflittuale, ci mancherebbe, e non ho mai avuto grandi problemi. Certo, a volte mi sono sentita dire frasi spiacevoli, a parte io sono anche un pochino permalosa, a me se il diploma lo chiama un pezzo di carta io mi offendo, quindi capito.
Senti, ti manderemo i 4 figli di Alberto, uno dietro l'altro, perché ti abbiamo eletto come prof ideale, Alberto, quindi preparati.
Ma in linea con noi, e ci ha ascoltato in silenzio, c'è una mamma di 4 figli che è qui a rappresentare anche il Movimento Italiano Genitori, direi la parte in causa. Qualcuno l'ha chiamata la parte lesa, ma non è così, perché sentiamo con quanta passione parli dei genitori. Salutiamo Elisabetta Scala, buongiorno Elisabetta.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Elisabetta ha 4 figli.
Però
e sono
anche gioca anche facile, perché io devo dirla tutta, perché è anche pedagogista, per cui insomma qua, no? Aiuta, no Elisabetta?
Professoressa, sì, per questo.
Non ho capito.
Figlia di professoressa, quindi.
Ecco, quindi devo dire che hai il profilo ideale.
Ho un'esperienza tutto tondo.
Elisabetta ha 4 figli di cui sono spalmati su 3 tipologie di scuole diverse. Abbiamo le elementari, le primarie, le secondarie, insomma le medie inferiori e le medie superiori. Elisabetta, hai ascoltato Antonella che ha un po' classificato i genitori, ma tu dalla parte dei genitori prova a farci una micro classificazione degli insegnanti.
Allora, premesso che nella mia esperienza ho trovato molti insegnanti bravi, quindi se devo dire l'esperienza è più positiva che negativa, però è vero che ci sono poi delle tipologie di insegnanti che proprio non mi vanno giù. Sono per esempio quelli tutto burocrazia e tutto regole, per esempio, no? Per cui le cose vanno fatte secondo la regola stabilita dalla scuola, dalla circolare, eccetera, eccetera, e non c'è mai quel passo per andare incontro al genitore che, ricordiamolo, si fa in quattro per star dietro, nel mio caso è proprio vero in quattro, ma tutti si fanno in quattro per star dietro a questi figli, per riuscire ad andare alle riunioni, prendendo permessi al lavoro che gli, ovviamente, i datori di lavoro danno malvolentieri, prendendo ferie oppure giornate non retribuite, facendo le corse come matti, uscendo con l'influenza, facendo di tutto per riuscire a parlare con questi insegnanti. E non è mica così facile.
Antonella, hai trovato pane per i tuoi denti, allora.
No, ma ha ragione. Se c'è una categoria di colleghi che detesto, sono quelli tutti burocrazia, infatti, quelli che dimenticano dell'aspetto umano, che poi è la componente fondamentale in un discorso, in un lavoro come quello di insegnante. Io, Alberto, appunto, prima citava il mio primo libro e lui sa bene, insomma, quanto io ho scritto e quanti nemici della categoria a cui appartengo mi sono fatta per aver detto le cose che penso, e quindi che tanti professori che fanno questo lavoro in realtà dovrebbero dedicarsi ad altro.
Senti, Antonella, io voglio confrontarmi anche naturalmente con Elisabetta, che ha già dei figli. Io mi concentro più sui ragazzi del liceo. Ci sono degli insegnanti che hanno lo stesso stile, no, di comunicazione con qualunque tipo di genitori, cioè arrivano a dare quindi una comunicazione perché vogliono dare quel messaggio e non si preoccupano di avere davanti magari un genitore un pochino più emotivo, un pochino più in crisi, pensando anche al ragazzo. Tu nei tuoi colloqui ti moduli in base alla persona che hai davanti, in base alla storia del ragazzo, oppure è giusto che la comunicazione sia, se vuoi, valida per tutti? Quindi il ragazzo non studia, il ragazzo sta disattento, salta le lezioni, il suo interesse sta scemando via via, oppure cerchi di far arrivare il messaggio nella forma giusta, più, se vuoi, in sintonia, aderente a quello che è il profilo del genitore che hai davanti?
Ma senti, io lo dico sempre, insomma, questo è un lavoro in cui l'aspetto umano è la componente fondamentale e irrinunciabile, quindi è chiaro che bisogna sempre attingere in qualsiasi occasione di lavoro, sia con i ragazzi, nella spiegazione, nell'interrogazione, nella comunicazione di un voto, nella comunicazione di un rendimento ai genitori, quindi in tutto. Ecco, siccome si lavora su persone, con persone e non su fogli o su qualcosa di immateriale, bisogna tenere sempre conto di questo, quindi è chiaro che io cerco, mi sforzo di tenere presente la persona che ho davanti, la storia che c'è dietro.
Certo. No, sai perché, Elisabetta, tenere. Prima di andare alle informazioni del nostro genere, era diventato un po' una macchietta questo professore che ha avuto una delle mie due figlie, perché di fronte ad ogni genitore apriva il registro e scorreva rapidamente i voti, faceva la media, questo è quanto. E quindi tra noi genitori dopo un po' ridevamo, no, di questo suo stile, perché in effetti non arrivava mai, cioè si trattava solamente di commentare le sufficienze o le insufficienze, forse uno stava a casa. Ma per fortuna, come dite voi, e io posso dire che sono assolutamente d'accordo, ci sono degli insegnanti veramente straordinari a cui io ho affidato con grande piacere e sicurezza le mie figlie nel percorso scolastico.
Questa casa non è un albergo.
Siamo tornati insieme, se voi siete rimasti è il momento del nostro consiglio di lettura, conviene sempre seguirci. E oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro che si intitola È intelligente ma non si applica. Per partecipare all'iniziativa mandateci una mail a esserebenessere@radio24.it con il titolo Intelligente ma non si applica, indicate i vostri dati e numero di telefono compreso. Naturalmente il libro andrà all'ascoltatore che per primo avrà inviato una mail all'indirizzo di posta che vi ho segnalato.
In collaborazione con IBS.it.
Insomma, non ci sono più i genitori di una volta, forse neanche i prof, forse sì, Alberto, perché è venuta fuori una categoria di genitori di cui vogliamo occuparci oggi con Antonella ed Elisabetta.
E abbiamo avuto un tono leggero nella prima parte della trasmissione, vogliamo continuare ad averlo, ma entriamo in un capitolo che personalmente mi ha fatto molto molto pensare, anche se raccontato con garbo. Si intitola Del genitore che picchia gli insegnanti.
Bene, allora andiamo subito a sentirne un breve estratto, poi lo commentiamo insieme.
Lo capii all'inizio della mia carriera di insegnante, che i genitori con cui avevo a che fare assomigliavano ben poco ai miei. Per i miei, la colpa mi apparteneva puntualmente. Affinché il concetto mi fosse abbastanza chiaro, essi attingevano a spiritose proposizioni del parlato toscano, quali «meglio aver paura che buscanne» o «il malvoluto un è mai troppo». Coi genitori dei miei primi studenti, invece, capitava a volte di dovermi, se non difendere, almeno giustificare. Pazzesco come, ad esempio in sede di scrutini, una delle maggiori preoccupazioni che il docente deve avere riguardi non tanto la coscienza con cui valutare i propri alunni, ma la certezza di aver operato nel modo burocraticamente più corretto per potersi mettere in salvo nel caso, frequentissimo, di ricorso al TAR da parte delle famiglie. I genitori che accettano all'istante la bocciatura del proprio figlio sono merce rarissima. Quelli che lo fanno sono reduci da un reiterato martellamento da parte della scuola che si è attivata a tempo debito per ventilare, avvertire, infine annunciare a gran voce che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.
Alberto, merce rarissima.
E direi che questo capitolo apre proprio una finestra, uno squarcio sulla fatica che attualmente scuola e famiglia hanno di essere alleate sul progetto educativo per gli studenti che poi sono i nostri figli. Per cui rilancio un po' questa provocazione sia ad Antonella che a Elisabetta come genitore e come insegnante. Dov'è il problema? Come mai, mentre prima genitori e scuola erano proprio coalizzati insieme, ora sono su due parti opposte dello stesso, di un vero e proprio campo di battaglia?
Inizierei da Elisabetta Scala, come portavoce del programma Moige e nonché mamma, oltre che pedagogista, e figlia, come ha detto, di professori. Elisabetta.
Beh, sicuramente è venuto fuori di nuovo questo fatto. Il problema della burocrazia, secondo me, non è indifferente. A volte ci sono una serie di barriere che mettono i genitori e gli insegnanti su due piani diversi e in contrapposizione, e questo non aiuta sicuramente a incontrarsi gli uni con gli altri. Poi senz'altro c'è anche il discorso del rispetto dei ruoli che la professoressa aveva tirato fuori prima. Io sono d'accordo in questo senso, bisogna fare in modo che noi genitori per primi, ma tutta quanta la società, riporti i nostri ragazzi al discorso dell'accettare l'autorità, ognuno il suo ruolo. Il genitore è genitore, l'insegnante è insegnante e va accettato anche quando secondo me sbaglia. Io e i miei figli dico sempre questo: l'alunno è alunno o figlio, nel caso del rapporto col genitore. Sicuramente riprendere e recuperare ognuno il proprio ruolo aiuterebbe molto a trovare una nuova collaborazione tra insegnanti e genitori, e poi credo avere più occasioni reali di incontro, perché prima si parlava del colloquio che avviene dopo due mesi di attesa da parte dell'insegnante, ma io come genitore lo vivo allo stesso modo, perché la scuola non mi consente di vedere l'insegnante di mio figlio subito e mi fa aspettare due mesi prima di avere i colloqui.
Alberto, ogni quanto vai a parlare tu con gli insegnanti, o tu o tua moglie?
Ma
con
in generale ormai tutti i genitori lo sanno, esiste proprio il giorno in cui si possono fare i colloqui con gli insegnanti, quindi in qualche modo viene tutto sospeso a quel giorno, quel momento in cui tu hai una visione abbastanza completa di come sta funzionando tuo figlio. Una delle cose che un po' ci colpisce è che a volte sono davvero colloqui ultra ultra frettolosi. Se non ci sono problemi ti dicono tutto a posto, come se un genitore volesse sentirsi raccontare semplicemente come va suo figlio a scuola. Ma non è quello, cioè per me è molto importante avere anche l'occhio dell'insegnante su come funziona mio figlio dalla mattina al pomeriggio, stando in mezzo a un gruppo di coetanei, quali sono i suoi punti di forza e di debolezza.
Antonella, lui la fa semplice perché all'università ormai i ragazzi vanno da soli e quindi i genitori non vanno a chiedere al professore universitario, però scherzi a parte, tu che di genitori ne vedi, insomma, e li classifichi anche nel tuo libro, in questa sorta di libretto nero, che cosa hai da aggiungere? Siamo quasi in chiusura di trasmissione.
Ma senti, ho da aggiungere che i colloqui con i professori sono settimanali volendo, quindi non è vero che i professori si vedono poco e solo in maniera frettolosa, andando per esempio non nel ricevimento, quello che si chiama generale, insomma.
Sì, quello che molte scuole mettono a disposizione proprio per i genitori che lavorano, no?
Esatto,
per cui si
però
fa...
quello veramente è un carnaio dove c'è la corsa ad accaparrarsi il posto giusto, al momento giusto,
è
una
vero.
File lunghissima. È un'attesa estenuante, quindi quando si arriva poi al colloquio i professori vanno di fretta, i genitori anche, quindi no, non è quello certamente l'incontro che io auspico e a cui invito sempre i genitori a venire. Cerco piuttosto di invitarli a venire durante i vari ricevimenti settimanali. Io tutte le settimane, come tutti i miei colleghi, ho un'ora a disposizione per ricevere i genitori, quindi ci si prenota, si va a un ricevimento, prenotandosi non si mettono 15 genitori da ricevere in un'ora sola, chiaramente, che non darebbe nessun frutto. Si ricevono quei 2-3 genitori con cui fare una chiacchierata seria, approfondita, e parlare di quello che Alberto giustamente si aspetta dal reportage di un professore, no? Cioè non solo una media finale di voti, ma un ritratto, anche un profilo, insomma, del proprio figlio, colto in situazioni e in compagnia di altre persone con cui lui magari non ha modo di poterlo osservare. Ecco, quindi, anche perché i ragazzi a volte a casa sono in un modo e in un altro ambiente, come la scuola sono...
Posso lanciare un'iniziativa così estemporanea, dato che per molti genitori il colloquio con i professori, e molto anche professori, il colloquio con i genitori dei ragazzi, è un momento abbastanza difficile, che però può essere veramente un incontro che produce degli effetti benefici nella relazione, nel triangolo. Direi ai nostri amici da casa, se hanno qualche difficoltà, se vogliono sapere di più, se vogliono chiederci dei suggerimenti, dei consigli, scriveteci a esserebenessere@radio24.it e noi per tutta la prossima settimana potremmo approfittare dei consigli di Alberto Pellai. Coinvolgiamo naturalmente anche Antonella Landi e la nostra Elisabetta Scala, quindi magari attiviamo le vostre domande e cerchiamo di tratteggiare un po' uno stile di comunicazione. È possibile, Alberto?
Di sicuro, tra l'altro anche Antonella lo sta provando a fare con il sito www.tuttacolpadeigenitori.it. trasferiamo il tuo forum, il tuo blog dentro alla trasmissione di Nicoletta qua su Radio 24.
Che dite? Ci state?
Sì, no.
Allora, noi c'è una squadra per voi, io mi tengo un po' da parte, ve li metto a disposizione. Genitori, scatenatevi, insegnanti, fate lo stesso. Buona giornata da Nicoletta Carbone
ed Alberto Pellai.